77.9 in FM, siamo in collegamento con la nostra corrispondente da Lisbona, Virginia, infettivologa dell'ospedale Garcia de Horta di Lisbona, appunto, che salutiamo e le chiediamo se ci sente.
Sì, vi sento. Ciao.
Ciao, buonasera, buongiorno anzi. Allora, con te per parlare del Portogallo, di questa Cenerentola d'Europa che nei giornali italiani è stata descritta più volte da diverse testate come un caso anomalo rispetto anche ai vicini di casa della Spagna. Solo
Sì.
25.000 casi, nemmeno 1.000 decessi e nel suo piccolo il Portogallo sembra fare scuola in Europa. Questi titoli che risuonano sui media italiani e non solo, quello che ti chiediamo è anzitutto una panoramica sulla mappa dei contagi in Portogallo e se effettivamente se è vera questa affermazione del grande contenimento del virus in Portogallo.
Sì, grazie per la domanda. Allora, sì, come hai detto tu, in effetti in Portogallo il numero dei contagi e il numero dei decessi è molto inferiore al resto dei paesi vicini, soprattutto Spagna, Italia e Francia. Si parla attualmente di 25.000 casi confermati e poco più di 1.000 decessi. Essendo che il numero di casi al giorno adesso varia tra i 90 e i 200, ancora siamo più o meno su questi numeri. Sì, in Portogallo diciamo che sicuramente c'è stato un po' un vantaggio di gioco di anticipo rispetto agli altri paesi europei, che il primo caso confermato è stato all'inizio di marzo e in quel momento già in molti paesi europei il numero dei contagi era molto elevato e diciamo che si è potuto imparare da quello che stava già essendo messo in atto negli altri paesi, per cui c'è stata una chiusura e un'applicazione delle misure di distanziamento sociale e di, sì, appunto, di promozione di tutte quelle misure tipo il lavarsi le mani e l'uso della maschera, eccetera, è stato molto precoce rispetto ad altri paesi e questo chiaramente diciamo che di partenza è un vantaggio e limita moltissimo poi la trasmissione. Rispetto al sistema di salute, no, poi prima di parlare del sistema di salute, c'è da dire che il Portogallo ha delle caratteristiche molto diverse rispetto a paesi come la Spagna, la Francia e l'Italia, nel senso che fuori dalle due grandi centri urbani, Lisbona e Porto, è un paese prevalentemente rurale in cui esistono piccoli centri abitati molto distanziati l'uno dall'altro che funzionano alla fine un po' come territori, diciamo, cuscinetto in cui per forza di cose, per distribuzione geografica, la possibilità di trasmissione di contagio è molto, molto inferiore. Per cui nel momento della chiusura, il numero dei casi era principalmente concentrato nella zona industriale del nord, zona che ha molti più contatti con l'esteriore rispetto al resto del paese. E a partire da lì, poi con la chiusura precoce, diciamo che la diffusione è stata proprio per una questione di numeri e matematica assolutamente inferiore ad altri paesi.
Certo. Senti, una domanda vorrei farti rispetto a un'intervista anche che si è letta su un quotidiano italiano rispetto a questa famosa assistenza territoriale e in particolare le unidades de saúde familiar, poi magari la fai tu
No, no.
la pronuncia esatta. Rispetto appunto a queste strutture di sanità territoriale che sono passate insomma alla ribalta dei media internazionali come modello funzionante a cui tanti paesi in Europa stanno guardando non solo come modello di contenimento del virus, ma anche in generale come modello di sanità territoriale. Quindi ti chiederei se è possibile di approfondire la questione e di descriverci un po' cosa sono queste unità territoriali di
Chiaro.
salute.
Sì, questo modello di sanità territoriale, come tu dici, è qualcosa che è stato messo in atto in Portogallo già da molti anni sicuramente segna una grande differenza rispetto all'Italia, perché queste strutture sono strutture in cui esistono gruppi di medici, dipendenti del Ministero della Salute, quindi dipendenti pubblici, che lavorano in gruppo e quindi non come singoli lavoratori indipendenti, lavorano in gruppo e diciamo che servono, offrono servizi a una determinata area della popolazione. Lavorano in gruppo insieme a infermieri, insieme a assistenti sociali, amministrativi, e funzionano proprio come se fosse, diciamo, la corrispondenza di un ospedale, ma per le cure primarie. E questo è un grande vantaggio perché permette, per esempio, di seguire i pazienti dalla pediatria di base alle gravidanze, a tutte le questioni di salute di base, la vaccinazione. E il problema è che esiste una grande eterogeneità sul territorio di offerta e di qualità di servizi primari, diciamo. Perché se esistono alcune unità d'eccellenza in cui tutto funziona molto bene, come quella di cui si è parlato nei quotidiani italiani che tu nominavi, di fatto poi ce ne sono tante altre in cui invece lo stesso tipo di servizio non è possibile per questioni di numeri, perché sono stati fatti investimenti diversi e perché anche nell'offrire questa specie di strutture di unità di salute familiare esistono, diciamo, varie classi, sono chiamate classe A e classe B o centro di salute normale. E per essere classificate dal Ministero della Salute come di classe A, diciamo, o B, loro devono rispettare una serie di requisiti, garantire che gli appuntamenti col medico non siano fissati a più di una settimana di distanza, facciano un numero di screening che sia giudicato opportuno per la popolazione servita, tutta questa cosa. E questo è un servizio eccellente, però per poter fare questo loro chiudono il numero di iscrizioni, per cui una volta che raggiungono un tetto massimo di utenti non possono servire più nessuno. E questo succede che poi, quello che implica è che poi esiste c'è una parte della popolazione che rimane fuori, che non ha accesso a queste unità di salute di serie A o di serie B, che viene dirottata poi in altri centri che invece non riescono a offrire gli stessi servizi perché non hanno il numero di risorse umane e materiali sufficienti per garantire questa qualità. E questo è un problema, quindi è un ottimo esempio, però è molto molto eterogeneo sul territorio e non è che tutti hanno diritto e hanno la possibilità poi di accedere a questo tipo di servizi, diciamo.
Tra le persone che in Italia sono parecchio in difficoltà rispetto soprattutto all'accesso alla sanità ci sono i migranti, i senza tetto, le persone che non hanno la residenza e cose di questo genere. In Portogallo sembra che ci sia un'eccezione anche rispetto a questo, perché dalle dichiarazioni anche fatte dagli esponenti politici in queste settimane c'è stata l'intenzione di regolarizzare un discreto numero di migranti irregolari, anche e soprattutto, diciamo, con la motivazione sanitaria di voler contenere il virus e quindi di garantire l'accesso alla sanità a questi soggetti. Quindi quello che ti chiederei è se i soggetti esclusi di cui parli sono anche i migranti e se in occasione dell'emergenza coronavirus c'è stata un'inversione di tendenza su questo e se queste case della salute hanno anche accolto una platea di persone più ampia rispetto a quella consueta.
Sì. Allora, in effetti il governo portoghese ha dichiarato diciamo la regolarizzazione a tempo determinato, per cui se non sbaglio fino a luglio, di tutte quelle persone che avevano, diciamo, il processo di regolarizzazione in corso. Portogallo, dal punto di vista legale, è uno dei paesi più, in effetti, aperti alla popolazione migrante, anche non regolare. Nella pratica poi esistono una serie di barriere burocratiche che limitano l'accesso, perché per accedere al sistema di salute hai bisogno di un numero, per avere questo numero hai bisogno di una un indirizzo fisso. Per avere l'indirizzo fisso hai bisogno di una dichiarazione del consiglio di quartiere, c'è tutta una serie di questioni che poi nella pratica limitano l'accesso. Allora, il fatto di per legge dall'alto determinare la regolarizzazione dei processi in corso ovviamente è un ottimo segnale e è buono per poter, come dici tu, allargare la risposta al coronavirus e dare l'accesso anche agli irregolari. Anche qui, ancora una volta, è comunque limitata, perché esiste una serie di persone che non sono neanche arrivate a iniziare ovviamente il processo di regolarizzazione e che se quindi accedono all'ospedale pubblico poi la situazione non è così lineare come nelle dichiarazioni, diciamo, del governo. Dall'altro lato ci sono stati casi in cui, per esempio, posti dove sono alloggiati persone che aspettano la regolarizzazione, soprattutto richiedenti asilo, sono stati trovati e diagnosticati casi di Covid e il governo ha promosso questo spostamento delle persone in altri luoghi perché possa essere fatta la quarantena e limitato il contagio. Però poi che è mancata la struttura cioè la messa in atto del legame poi con le strutture di salute propriamente dette, cioè nel senso le persone sono state spostate, messe in quarantena, ma poi lasciate un po' a se stesse, senza un effettivo legame che potesse poi garantire la messa in atto di questa regolarizzazione che era stata proposta e messa in atto.
Verrebbe da dire: non è tutt'oro quel che luccica. E a proposito di questa affermazione, ti farei un'altra domanda relativa ancora alla struttura sanitaria, perché queste case appunto della salute sono pubbliche, è stato confermato anche tu, insomma, è scritto anche sui giornali, sugli articoli che sono usciti sui quotidiani italiani. Verrebbe a questo punto naturale la domanda, soprattutto legata anche alla sanità in Italia. E cioè, queste case della salute sono pubbliche, ma la sanità in generale in Portogallo è a prevalenza pubblica o a prevalenza privata?
Allora, in Portogallo penso negli ultimi 30 anni sia successo un po' quello che è successo anche in Italia, ossia progressivamente c'è stata una diminuzione dell'investimento nel pubblico e un lasciare sempre più spazio al privato, anche attraverso il sistema di assicurazioni sanitarie offerte per esempio da imprese, per cui le persone alla fine, essendo impiegate in questa impresa piuttosto che in quest'altra, ricevono un pacchetto con un'assicurazione privata e l'ospedale privato può rispondere a tutta una serie di necessità. E questo si inserisce anche appunto in una diminuzione progressiva dei letti disponibili, per esempio nel settore pubblico, e un aumento dei letti nel settore privato, senza contare il fatto delle condizioni di lavoro, per cui nel pubblico progressivamente i tagli hanno provocato per mantenere la qualità devi sempre lavorare di più, sempre più in sforzo e sempre con meno mezzi, e c'è stato anche un grande spostamento di professionali della salute che sono passati dal settore pubblico al privato per questioni di qualità di vita e di condizioni di lavoro.
Perfetto, un'ultima domanda, poi chiudiamo, un'ultima domanda in chiusura. La tua esperienza nell'ospedale in cui lavori rispetto alla gestione di questo virus, se anche da voi si è registrata la stessa pressione, anche lo stesso linguaggio, un po' la stessa retorica degli eroi che si è utilizzata qui, e in qualche modo come ti sei vissuta anche tu proprio nella prima linea dell'ospedale questa emergenza in terra portoghese.
Sì. Devo dire, io non ho lavorato in Italia in questo momento, però direi che qui la grande difficoltà è un po' incontrare l'equilibrio tra il mantenere la risposta alle normali attività e alle normali necessità, diciamo, in sanità, e creare poi il percorso e lo spazio per la risposta al Covid, perché una cosa interessante che è successa è che sembra che in quest'ultimo mese ci siano stati la metà degli ictus e degli infarti che ci sono normalmente in Portogallo, e questo chiaramente non è reale, significa che qualcosa è andato storto, che ci sono diciamo le normali necessità della popolazione non arrivano all'ospedale, e questo è un problema, vuol dire che c'è un problema strutturale molto grande. Rispetto a noi in prima linea, il lavoro è duro, è pesante, direi che è più davvero la difficoltà nella coesistenza dell'attività normale con l'attività d'emergenza, che è una grande sfida, questo sì, sicuramente. Probabilmente anche perché il numero di casi che abbiamo noi non è assolutamente comparabile alla situazione italiana o della Lombardia nello specifico.
Assolutamente, comunque questo è un grosso problema anche in Italia, perché ovviamente ci sono tutta una serie di prestazioni anche di una certa rilevanza che sono state sospese per mesi, e adesso chiaramente il sistema sanitario nazionale si dovrà ad affrontare una problematica anche rispetto all'attività ordinaria, oltre a quella del contenimento del virus. Virginia, noi ti ringraziamo, non so se vuoi aggiungere qualche cosa in chiusura.
No, grazie mille. Grazie mille.
Okay. Allora, grazie a te, e magari ci risentiremo anche nelle prossime settimane o mesi per un aggiornamento rispetto soprattutto alla questione sanitaria, che sembra assolutamente interessante a Lisbona e in Portogallo. Sì. Intanto grazie, e a risentirci presto.
Grazie mille. Ciao.
Ciao.